Esclusivo, coronavirus, i mafiosi al 41 bis lasciano il carcere e tornano a casa. Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura. Ora attende di uscire Nitto Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui quello di Giuseppe Fava. Ma la lista è lunga. Dall'Espresso, di Lirio Abbate, 21 aprile 2020. I capi mafia detenuti al 41 bis cominciano in questi giorni di emergenza coronavirus uno dopo l'altro a lasciare il carcere. In questo modo insieme al Covid-19 inizia a circolare anche per le strade il virus dei mafiosi che non avrebbero dovuto lasciare la cella per legge. Ed è una doppia pandemia che non possiamo permetterci. Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura, 78 anni, considerato uno dei boss più influenti, condannato definitivamente per associazione mafiosa a 23 anni. Il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta lo definiva un mafioso valoroso. È stato uno degli imputati del primo maxi processo a Cosa Nostra dove è stato condannato. Successivamente, avvicinatosi a Bernardo Provenzano per i magistrati, ha costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo di lavori pubblici e l'imposizione del pizzo nel capoluogo siciliano. Era un uomo fidato dei boss palermitani, fra cui Nino Rottolo ha gestito il racket, ed è stato uno dei più facoltosi costruttori della città, i cui beni per diversi milioni di euro sono stati confiscati. Negli anni 80 venne processato e assolto per 5 omicidi e una lupara bianca. Secondo l'accusa aveva eliminato i componenti di una banda di rapinatori che agivano senza il consenso di Cosa Nostra. Venne fermato col suo guardaspalle e nell'auto venne trovata una pistola calibro 38 subito dopo due degli omicidi per cui venne rinviato a giudizio. Ma l'arma non era quella che aveva sparato e Bonura venne assolto per insufficienza di prove dalle accuse più gravi. Adesso era sottoposto al 41 bis, il carcere impermeabile. Il giudice di sorveglianza ha concesso gli arresti in casa sostenendo i motivi di salute per Bonura, sottolineando siffatta situazione facoltizza il magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione pena. Ed escludendo il pericolo di fuga lo ha inviato a casa a Palermo, dove gli ha prescritto che non potrà incontrare, senza alcuna ragione, pregiudicati, e inoltre lo autorizza a uscire da casa ogni volta che occorrerà per motivi di salute anche dei familiari. Il provvedimento fa seguito allo stato di emergenza in cui si trovano i penitenziari. E così per i mafiosi che stanno scontando la condanna, che per legge non possono usufruire di pene alternative, si aprono le porte del carcere. Su questo punto il 21 marzo scorso il DAP, l'amministrazione penitenziaria, ha inviato a tutti i direttori delle carceri una circolare in cui li invita a comunicare con solerzia all'autorità giudiziaria per eventuali determinazioni di competenza, il nominativo del detenuto suggerendo la scarcerazione se rientra fra le 9 patologie indicate dai sanitari dell'amministrazione penitenziaria, ed inoltre tutti i detenuti che superano i 70 anni, e con questa caratteristica sono 74 i boss che oggi sono al 41 bis, fra loro si conta Leo Luca Bagarella, che sta spingendo da tempo per avere gli arresti in casa, i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rottolo, Benedetto Santapaola e Benedetto Spera. Nelle scorse settimane, sempre per l'emergenza Covid-19, è stato posto agli arresti domiciliari dai giudici della Corte d'Assise di Catanzaro, Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto un boss della 'ndrangheta. Il suo stato di salute è incompatibile e in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica con il carcere. Iannazzo, detto il Moretto, è indicato come il capo del clan di Lanizia Terme, a luglio 2018 condannato anche in appello a 14 anni 6 mesi, e adesso torna a casa proprio nel cuore di Lanizia. Sempre con la motivazione dell'incompatibilità carceraria, attende di andare a casa anche il capomafia Benedetto Nitto Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui quello del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, assassinato a Catania il 5 gennaio 1984. Insomma, i mafiosi tornano a casa. I boss al 41 bis possono sfruttare l'emergenza coronavirus per tornare liberi. Una circolare invita a segnalare detenuti malati e anziani per eventuali pene alternative. E la lista potrebbe comprendere l'intera cupola di Cosa Nostra. Delirio Abbate, 17 aprile 2020. I mafiosi che stanno fuori e quelli che sono dentro si sono messi alla finestra in attesa dell'evolversi della pandemia, perché durante l'emergenza tutto può accadere in loro favore senza destare sdegno in un'opinione pubblica tutta presa a difendersi dal virus. Quelli fuori sono pronti a intervenire con le loro azioni dopo la riapertura parziale o totale del paese. Attendono di capire come la fase 2 di questa emergenza modificherà l'economia del paese per individuare i nuovi obiettivi su cui lucrare, forti soprattutto della grande massa di denaro liquido che hanno a disposizione. Il cash è una delle armi più potenti di cui le mafie dispongono in questo momento, capace di spazzare via ogni cosa senza provocare spargimento di sangue. Gli affiliati a Cosa Nostra o alla 'Ndrangheta guardano a progetti a lungo termine, pianificano affari e strategie, mentre le altre organizzazioni criminali puntano al breve termine, ai guadagni immediati. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha avvertito: bisogna evitare che il deficit di liquidità, che in questo momento emergenziale può interessare imprenditori e intere categorie di cittadini, possa essere finanziato dalle organizzazioni criminali attraverso l'usura o l'acquisizione delle stesse attività. Per questo motivo i prefetti, su indicazione del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, stanno tenendo alta la guardia per scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali nella fase di riavvio delle attività economiche e per vigilare sulle dinamiche societarie e in quello immobiliare. E per questo motivo non possono passare inosservati alcuni episodi che si sono verificati nei giorni scorsi, a partire dal caso di un furgone con banconote per 500.000 euro firmato alla frontiera. Proveniva da un paese dell'est ed era guidato da calabresi legati alla 'Ndrangheta. Un segno del fatto che le mafie abbiano fiutato le opportunità aperte da situazioni di impoverimento di imprenditori e commercianti e vogliono incrementare il welfare mafioso. E l'attenzione si concentra sulla fase 2, quando i fondi per il rilancio dovranno essere tracciati e controllati. E su questo gli investigatori sono già pronti. I poliziotti che lavorano sotto la DAC, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, diretta da Francesco Messina, hanno già sul territorio oltre 30 agenti operativi sotto copertura, a Roma, Milano, Napoli e Palermo. Puntano ai reati spia di attività mafiose, che sono spesso la corruzione. A questi agenti infiltrati altri ancora se ne aggiungeranno nei prossimi mesi. E poi ci sono i mafiosi dentro, quelli che attendono soprattutto chi sta al 41 bis. Attendono una finestra per mettere fuori la testa dal carcere impermeabile a cui sono sottoposti. In alcuni istituti di pena i capi mafia detenuti potrebbero sfruttare lo stato di emergenza in cui sono i penitenziari per avere pene alternative, magari, come hanno già ottenuto nei giorni scorsi una decina di boss, gli arresti in casa. I 41 bis stanno dunque covando, vogliono soluzioni a loro favore che possono essere spinte da chi sta fuori. Il 21 marzo scorso l'amministrazione penitenziaria ha inviato a tutti i direttori delle carceri una circolare in cui li invita a comunicare con solerzia all'autorità giudiziaria per eventuali determinazioni di competenza il nominativo del detenuto, suggerendo la scarcerazione, che potrebbe avere almeno una delle 9 patologie che il DAP elenca. E poi si chiede di segnalare, sempre per la pena alternativa, anche le persone che superano i 70 anni, e con questa caratteristica sono 74 i boss che oggi sono al 41 bis. Fra loro si conta Leo Luca Bagarella, che sta spingendo da tempo per avere gli arresti in casa, i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rottolo, Benedetto Santa Paola e Benedetto Spera. Sono solo alcuni, ma già questi nomi bastano a comporre la cupola delle mafie. Immaginare di averli fuori prima di scontare la pena, mentre ancora circola il virus di Covid-19, sarebbe una doppia pandemia. L'altro virus, così le mafie assalteranno l'economia italiana. Il lockdown non è stato un affare per i clan. ma sono pronti a ripartire. Tra traffici di cocaina sfruttando la tecnologia, business nella sanità privata e shopping di aziende in crisi. In Italia, ma anche nel resto d'Europa. Di Federico Marconi e Giovanni Tizian. 17 aprile 2020. Il coronavirus e l'emergenza. Il silenzio e il caos. Eccoli gli alleati perfetti delle cosche, il concime che darà vigore alla malapianta mafiosa nell'economia tramortita dalla crisi sanitaria. Certamente con il lockdown alcune filiere illegali, lo spaccio di droga per esempio, hanno risentito del blocco e la gestione dei latitanti si è fatta più rischiosa. Ma i clan guardano avanti al mondo dopo la pandemia da Covid-19. Ridono e sognano lauti profitti osservando le macerie, che questa volta non sono accumuli di pietre e cemento come dopo un sisma. Sono detriti sociali ed economici di aziende sane sull'orlo del fallimento, di interi settori economici in sofferenza di liquidità, di famiglie impoverite e perciò ricattabili. Chi è ostaggio dei bisogni è facile preda delle richieste dei clan, dall'acquisto di voti per le prossime elezioni all'offerta di lavoro nero o illegale. L'attenzione dei reparti investigativi è massima. La Procura Nazionale Antimafia guidata da Federico Cafiero De Raho coordina il monitoraggio, pronta a cogliere i segnali di questa strategia. Al momento gli occhi sono puntati sui comparti economici che la pandemia non ha frenato, la filiera agroalimentare, l'approvvigionamento di farmaci e di materiale sanitario, il trasporto su gomma, i servizi funebri, le imprese di pulizia, la sanificazione e lo smaltimento di rifiuti. Settori in cui l'impronta delle cosche era già visibile prima del contagio. Emergenza senza regole. Non c'è stata catastrofe nazionale a cui non è la speculazione mafiosa. Dal terremoto dell'Irpinia a quello dell'Abruzzo passando per l'Emilia. Lo stato di emergenza indebolisce e in alcuni casi sospende le procedure antimafia. Cosa accadrà con la pioggia di miliardi destinati dal governo alla ripresa economica? È necessario che la deburocratizzazione dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici si accompagni a un potenziamento di controlli successivi, spiega Giuseppe Borrelli, procuratore capo a Salerno, che permettano il recupero di quelli finiti in mani criminali. Sono necessarie regole precise che escludano dalla possibilità di beneficiare di questo flusso enorme di denaro soggetti che abbiano dimostrato in passato di essere interlocutori inaffidabili della pubblica amministrazione. Inoltre, avverte Borrelli, il superamento dei vincoli burocratici e del sistema dei controlli è stato sempre utilizzato da una certa parte degli apparati tecnici della pubblica amministrazione per avvantaggiare interessi privati che finiscono molto spesso per coincidere con veri e propri sistemi criminali. E i boss al 41 bis potrebbero riuscire a sfruttare l'emergenza coronavirus. I governi Berlusconi hanno vissuto di stati di emergenza. L'insofferenza per le regole, per i controlli, visti come nemici supremi della ripresa. Il leader della Lega Matteo Salvini ha invocato la sospensione del codice degli appalti, la fine di ogni lacciuolo in nome della semplificazione fatta di condoni, pace edilizia e fiscale. In pratica maglie larghe per i furbetti e per gli imprenditori delle cosche. Il rischio è che si aprano autostrade per chi vive di scorciatoie. Anche nella sanità alla presa con il Covid, ora che alcune regioni hanno coinvolto i laboratori medici privati per l'analisi dei tamponi che diagnosticano la positività o meno al virus. Nessun bando, ma solo avvisi pubblici degli assessorati. Così si riducono all'osso i tempi di ingaggio, ma anche le verifiche sulla proprietà delle strutture, un segmento della sanità spesso finito al centro di inchieste della magistratura antimafia. Al momento non sono emersi collegamenti con le cosche. Gli investigatori stanno monitorando, anche perché la sanità è tradizionalmente un settore strategico per Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Mafie che hanno a disposizione imprenditori nelle cliniche private, ma anche boss e affiliati laureati in medicina e farmacia. I farmaci, appunto. Le ultime indagini della magistratura mostrano l'intraprendenza dei padrini, soprattutto della 'Ndrangheta, nel commercio di medicinali. Investimenti in farmacie delle grandi città e società in paradisi fiscali. Secondo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, la 'Ndrangheta privilegerà nell'immediato una strategia conservativa, che definisce di ordinaria operosità silente, mirata a mantenere inalterato il peso della struttura criminale nei settori tradizionali in cui è inserita da alcuni decenni, tra i quali rientra l'ambito sanitario e i servizi collegati. Voti in saldo. La crisi sanitaria acuirà le disuguaglianze. I poveri saranno sempre più poveri. E i welfare paralleli si rafforzeranno, soprattutto nei quartieri delle città dove la presenza delle cosche è capillare. La spesa a domicilio organizzata dai clan, come accaduto al quartiere Zen di Palermo, è solo uno dei segnali. Alla base c'è l'offerta di lavoro nero che le mafie offrono sul territorio. Le cosche operano come agenzie interinali. Raccattano braccia per conto di imprenditori rispettabili, che con il blocco delle attività sono stati costretti a chiudere bottega e cantieri. Questa massa di persone rimasta senza paga dipenderà dall'offerta dei capi mafia. I loro diritti saranno barattati con favori concessi dai clan. Anche le famiglie in difficoltà, i lavoratori in nero e stagionali potrebbero rappresentare un'ulteriore utenza come nuova manovalanza a basso costo. La miseria è un moltiplicatore di ricattabilità, ha scritto il capo della polizia Franco Gabrielli in una lettera inviata ai 194 paesi che aderiscono a Interpol. Le cosche provvederanno al sostentamento dei disoccupati, offriranno la spesa ai più bisognosi. Poi passeranno all'incasso. Per esempio in campagna elettorale, il voto avrà un prezzo anche dopo la pandemia. Le competizioni per scegliere i governatori delle regioni sono state spostate a data da destinarsi. Di certo, però, si svolgeranno in un'Italia cambiata, prostrata, più povera. E al succo del voto i diritti costeranno ancora meno. L'azzardo in quarantena. Il lockdown imposto dal governo per limitare i contagi ha fermato l'attività delle sale slot e delle sale bingo. Le puntate dei giocatori si sono così spostate sui giochi online. Basta un clic sul proprio smartphone per giocare centinaia di euro in pochi minuti comodamente seduti sul divano. Parliamo di un giro d'affari che prima della pandemia valeva circa 110 miliardi l'anno, quasi il 6% del PIL. Troppi soldi per non destare l'interesse delle mafie. I clan mafiosi si sono ritagliati una posizione di predominio rispetto agli operatori del legale, ha scritto la direzione investigativa antimafia nell'ultima relazione. Ma con la chiusura delle sale da gioco voluta dal governo, il business delle scommesse si sta spostando su internet, secondo le stime della GAM, fornitore di quasi il 50% dei maggiori operatori di gioco italiani. Dall'inizio dell'anno le attività di gioco online sono cresciute del 8,4% rispetto al 2019. Dopo la chiusura della prima zona rossa a febbraio, l'incremento è stato del 13,9%. La crescita maggiore è quella del poker, dove sono stati spesi 78,1 milioni di euro nei primi tre mesi del 2020. Avviso pubblico, l'associazione antimafia che riunisce gli enti locali è stata la prima a lanciare l'allarme sull'aumento del gioco online. A fronte di 408 siti legali che operano in Italia con concessione dei monopoli, nel solo 2018 ne sono stati bloccati 1042 illegali, si legge nel vademecum pubblicato dall'associazione. Quasi tutti erano gestiti dai manager dei clan, spesso con base a Malta o in Romania. Droga e pandemia. Se con il gioco d'azzardo continuano a fare soldi, le mafie potrebbero avere qualche problema con la gestione dei latitanti. La pandemia, infatti, ha provocato un cortocircuito nella gestione di alcuni ricercati. C'è chi è stato catturato nei giorni del lockdown, e altri più blasonati che temono di fare la stessa fine. Con le strade vuote e i posti di blocco triplicati è più facile individuare i vivandieri che devono prendersi cura dei boss in fuga. Chi ha bisogno di cure quotidiane è Francesco Pelle, Ciccio Pakistan. Il capo clan calabrese vive in sedia a rotelle ed è scomparso dai radar per la seconda volta in 10 anni. Sarà difficile per lui fare a meno dell'assistenza dei fedelissimi. Anche se non nell'immediato, il business più florido per le cosche potrebbe subire qualche rallentamento, la droga. I paesi da cui importano non sono ancora stati colpiti duramente dal coronavirus. Così la produzione continua, come anche il trasporto via mare. Al momento sono bloccati solo alcuni canali. Nei porti italiani e spagnoli in questi giorni è tutto fermo, ma non in quelli di Belgio e Olanda. Abbiamo riscontrato che da Rotterdam e Anversa la cocaina continua ad arrivare e a uscire, racconta all'Espresso Stilian Cortese, comandante del gruppo operativo antidroga di Roma della Guardia di Finanza. Seppure i traffici dovessero interrompersi, la droga non mancherebbe per almeno 3 mesi. Ci sono tonnellate stoccate, 5-6 solo intorno alla capitale. Chi ha depositi sarà più rapido a ripartire, in piena pandemia a Gioia Tauro, in un terreno della Cosca Mole, la polizia ha scovato oltre 500 kg di coca. E di certo non è l'unica riserva immagazzinata dalla 'ndrangheta. Il problema principale è quello delle trattative per nuove importazioni. I trafficanti, se l'epidemia andrà avanti, non potranno che affidarsi alla tecnologia e alle comunicazioni criptate, continua Cortese. Dispositivi all'avanguardia che negli ultimi anni i narcos che operano in Italia hanno cominciato a esportare nel mondo, spesso vantandosene. Non si ferma nemmeno lo spaccio. Il via vai nelle piazze è diminuito, gli introiti sono calati, ma i pusher non smettono di vendere. Se sono aumentate le consegne a domicilio dei servizi di e-commerce, sono aumentate anche quelle degli spacciatori. La compravendita avviene per messaggio, ma anche nei parcheggi dei supermercati o in fila per la farmacia. L'epidemia è un'occasione per chi vende stupefacenti, sono tagliati peggio e i prezzi aumentati, conclude Cortese. Basta un click. La droga arriva direttamente a casa anche attraverso i market del dark web. Bastano pochi click per farsi spedire con metodi sicuri cocaina, eroina, mdma, metanfetamine, LSD. Negli ultimi mesi gli annunci di stupefacenti sono aumentati, soprattutto quelli in corona sale, con i venditori che invitano a affrettarsi per comprare al solito prezzo prima che aumenti per via dell'epidemia. I black market sono 25, tra cui il più gettonato è l'Empire. E ci si trova di tutto, non solo droga, ma anche armi, documenti e banconote false, prestanome di conti corrente, codici di carte di credito, medicine. Questi market online non sono direttamente gestiti dalle mafie, ma li utilizzano, senza dubbio, le armi e la droga non possono che essere fornite che da loro, dichiara Giovanni Reccia, comandante del nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Lo scorso novembre le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato alla chiusura di uno dei più importanti mercati del dark web, il Berlusconi Market, e all'arresto dei 3 ragazzi italiani tra i 19 e i 25 anni che lo gestivano. Il giro d'affari dei market è di oltre 180 milioni di euro l'anno, tanti soldi che fanno gola organizzazioni criminali. Se durante la pandemia registriamo una diminuzione dei fenomeni illeciti di strada, le autostrade del dark web sono diventate vie privilegiate dalle mafie finanziarie legate principalmente ai traffici di droga, di armi e di esseri umani. La criminalità organizzata 20 investe moltissimo nelle nuove tecnologie, ha scritto Franco Gabrielli nella lettera all'Interpol. Da fine febbraio sui market sono spuntati gli annunci di chi vende clorochina, l'antimalarico in via di sperimentazione per combattere il Covid-19, 50 pillole in media costano l'equivalente di $60 in bitcoin, ma gli annunci più presenti sono quelli di chi vende mascherine di ogni tipo. I prezzi variano dai $2 per una chirurgica ai 5-6 per l'FP2 e l'FP3. Più ne compri, meno paghi, e ne abbiamo quante ne vuoi, ma affrettati perché gli ordini sono tantissimi, spiega uno dei venditori contattati dall'Espresso. Il marchio c'è non manca, rassicura un altro mostrandoci le foto. Poi puoi rivenderle al triplo su eBay o Craigslist, precisa un terzo. La spedizione, anche in 2 giorni, assicurano. Da dove? Cina, Belgio e Stati Uniti. Il bazar delle aziende. Che il futuro sia pieno di insidie lo dicono i numeri. Prendiamo il settore turistico alberghiero, pezzo pregiato della nostra economia. Il lockdown porterà a un crollo del fatturato delle SRL del settore, 72.748 società che nel 2019 hanno fatturato 37,8 miliardi di euro, pari a 16,7 miliardi di euro, secondo le stime del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. I clan hanno inquinato da tempo questo settore e non avranno difficoltà a intercettare le aziende moribonde. A quel punto sarà sufficiente mettere sul piatto un'offerta decente in contanti per rilevare un vecchio albergo a gestione familiare e trasformarlo in un 5 stelle di massa. La criminalità organizzata sarà in condizione di poter rilevare numerosi rami di impresa in crisi. Si pensi alla situazione disperata in cui numerose imprese del sud verranno a trovarsi al termine di una stagione turistica che vedrà verosimilmente l'assenza di tutta la clientela straniera, spiega il procuratore Borrelli. Il denaro liquido di cui sono in possesso le mafie aspetta solo di essere riciclato, cioè ripulito dalle croste dei traffici. L'enorme pericolo che corre l'economia legale è collegato proprio al desiderio delle più evolute componenti mafiose di dare attuazione all'ambizioso, ma purtroppo realizzabile, progetto di dar vita a un vero e proprio sistema bancario parallelo a quello legale, osserva Giuseppe Lombardo. Anche per gli imprenditori della movida sarà un tracollo, locali notturni, pub, discoteche. Per i boss l'occasione di monopolizzare un settore in cui erano già forti e ghiotta. Lo stesso vale per l'edilizia, il trasporto, l'agroindustria. Ambiti ampiamente controllati dai clan che rischiano di essere monopolizzati. Per arginare quello che sarà un assalto silenzioso, l'unica strada è obbligare le banche a prestare denaro con più facilità e vigilare sulla destinazione dei fondi pubblici destinati alla ripresa. Per farlo, è necessario coinvolgere i prefetti. Il loro ruolo nel monitoraggio delle aziende è stato fondamentale per la ricostruzione post-sisma in Emilia e per altre situazioni in cui le mafie hanno tentato di inserirsi. Hanno bloccato centinaia di aziende sospette, sostiene Lucia Musti della Procura Generale di Bologna alla prese con l'appello del maxi processo contro la 'ndrangheta emiliana, dibattimento sospeso per Covid. La mafia si mimetizza, difficilmente spara, entra nell'impresa sana e se la prende, chiosa Musti. Europa in vendita. Chi crede che sia una questione solo italiana, però, sbaglia di grosso. La crisi economica riguarderà tutta Europa. Germania, Olanda, Belgio, Francia e Spagna sono i territori in cui la 'ndrangheta calabrese ha investito centinaia di milioni di euro. E sfrutta intensamente i porti di Rotterdam e Anversa, i collaboratori di giustizia raccontano di squadre di operai all'interno degli scali che garantiscono l'esfiltrazione della cocaina. Gli ultimi dati investigativi rivelano la presenza di oltre 600 affiliati alle mafie nella sola Germania. Un esercito di boss e imprenditori radicati da tempo nel tessuto nord europeo. Qui a partire dagli anni 80 i padrini della 'ndrangheta dell'Aspromonte sono diventati proprietari occulti di alberghi, ristoranti, locali e discoteche. Hanno dislocato le proprie basi nei Länder al confine con i Paesi Bassi. In un rapporto di qualche anno fa del BKA, l'FBI tedesca, sulla 'ndrangheta in Germania i detective elencavano centinaia di locali in mano alle cosche di San Luca sparse tra Lipsia, Duisburg e Berlino. Il metodo di infiltrazione nell'economia locale analizzato nel documento è identico a quello usato nel nostro paese, l'acquisizione di società pulite per riciclare le ricchezze del narcotraffico. Con una differenza rilevante, il sistema giudiziario tedesco non è in grado di intercettare queste presenze economico-finanziarie considerate in fin dei conti come normalissimi investimenti. Denari che non destano particolare allarme sociale. È arrivato il momento di uniformare le legislazioni degli Stati dell'Unione, dando vita a un vero codice antimafia europeo per una evoluta ed efficace azione di contrasto che possa spingersi oltre i tradizionali ambiti territoriali e beneficiare sempre più del ruolo riservato all'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale, riflette Giuseppe Lombardo, che prosegue. Il territorio nel prossimo futuro sarà sempre meno elemento caratterizzante delle condotte associative di tipo mafioso. La 'ndrangheta del terzo millennio spingerà sempre più verso evolute forme di globalizzazione criminale, che troveranno attuazione attraverso la diffusione su scala mondiale di modelli culturali deviati, idee criminali e stili di vita propri delle realtà locali di origine. Ecco la contaminazione mafiosa di cui bisogna aver paura. Mi preoccupa una comunità internazionale che dimostra ancora di non aver capito appieno che l'operatività del sistema mafioso non è soltanto un problema dell'Italia,